Buonasera cari radioascoltatori e bentornati all'ascolto di Giro di Boa, il nostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Un saluto dallo studio qui a Bruxelles da Annalisa e da Michele. Buonasera Michele, grazie per il supporto in regia questa sera.
Grazie, buonasera a te.
In collegamento dovrebbe esserci Alessandra. Buonasera Alessandra.
Buonasera Annalisa e buonasera Michele.
Dunque Alessandra ricomincia una nuova stagione di Giro di Boa, l'ottava stagione se non sbaglio.
Sì, esatto, l'ottava stagione è la settima che ci vede insieme nella conduzione. Complimenti.
Beh, complimenti a noi, alla redazione di Giro di Boa. Dunque, cari radioascoltatori, questa sera a Giro di Boa cerchiamo di fare il punto della situazione su quanto sta avvenendo in Nord Africa, Medio Oriente e oltre, dopo gli eventi che hanno marcato questo mese di settembre. L'attacco dei miliziani al consolato americano a Bengasi, in cui sono rimasti uccisi l'ambasciatore Stevens e tre funzionari americani, attacco che ha coinciso con le proteste e le violenze anti-americane e anti-occidentali per il video che ridicolizza la figura di Maometto, proteste che hanno avuto luogo non solo in Libia ma anche in Egitto, Pakistan e oltre. In Afghanistan c'è stato un attentato kamikaze lo scorso 18 settembre rivendicato da un gruppo di ribelli come vendetta contro questo film. Quali gli effetti quindi di questa ondata di violenza sulla politica occidentale verso il mondo arabo dopo il supporto dato alla primavera araba e quali le implicazioni per le fragili e nascenti istituzioni democratiche in Libia? Ne parliamo questa sera con il nostro ospite che dovrebbe essere in collegamento.
Esatto, Annalisa, il nostro ospite è già in collegamento con noi, si tratta di Gianandrea Gaiani. Gianandrea, ci senti?
Sì, eccomi, buonasera a voi agli ascoltatori.
Buonasera Gianandrea e grazie per aver accettato il nostro invito. Gianandrea è giornalista, attualmente collabora con i quotidiani Sole 24 Ore, Il Foglio, Libero, Corriere del Ticino e con il settimanale Panorama. Sul sito di Panorama tiene anche il blog War Games. Dal febbraio 2000 è direttore responsabile di Analisi Difesa e ha pubblicato anche un libro, Iraq, Afghanistan, guerre di pace italiane. Gianandrea, i nostri amici radioascoltatori già sanno che tu sei un amico di Giro di Boa in quanto sei nostro ospite di tanto in tanto e apprezzano molto il tuo spiccato senso critico. Dunque vorrei appunto partire subito da qua. Cosa hai pensato di quanto è successo a Bengasi e che cosa pensi della reazione dei governi occidentali nei confronti delle proteste e delle violenze che appunto, come citava Annalisa, hanno seguito la pubblicazione online di questo film su Maometto. In alcuni articoli ti sei espresso in maniera critica nei confronti delle dichiarazioni.
Sì, critica. Intanto definire film a quel video apparso su YouTube.
Forse
che racconto,
video
vuole
è
raccontare.
Che film.
Sì, insomma, è una cosa che avremmo potuto produrre in un quarto d'ora anche io e te, usando una telecamera domestica, insomma, quindi mi pare che ci sia un po' un pretesto per scatenare degli attacchi all'Occidente che ormai non ci sorprendono più, perché insomma credo che al di là di chi vuole mantenere, tu mi hai chiesto, hai citato il mio spirito critico, che tu mi dici apprezzano i vostri ascoltatori, mi fa piacere, ma insomma io credo che dopo tanti anni, ormai 11 anni dall'11 settembre, ci siamo già tutti un po' stancati di queste, chiamiamole menate in italiano volgare, cioè è possibile che ogni volta che qualcuno si alza e fa un video, fa una pernacchia o brucia un libro, il mondo islamico insorge contro l'Occidente. Insomma, io credo che ci siano dei pretesti. Il caso poi, al di là delle violenze di piazza, delle cose che ci sono state in tanti paesi, ma insomma se parliamo della Libia, se parliamo di quell'episodio dove è stato ucciso l'ambasciatore Stevens, beh, quella è un'azione terroristica pianificata che non mi ha sorpreso, perché basti pensare che insomma, noi abbiamo combattuto una guerra in Libia per cacciare Gheddafi. Già l'anno scorso si parlava della presenza di Al Qaeda in Libia, già durante la guerra civile, durante la rivolta contro Gheddafi, però credo che allora tutti eravamo d'accordo, tutti erano d'accordo, tutti i paesi occidentali, a seguire gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Francia in una guerra assurda a fianco di ribelli che non conoscevamo, di cui non sapevamo nulla, ma che già prima ancora di vincere la guerra contro Gheddafi dicevano avremo una Costituzione nuova e la Sharia sarà l'unica fonte del diritto. E noi abbiamo fatto una guerra, noi NATO, con loro per abbattere Gheddafi, che con tutti i suoi difetti, sicuramente un dittatore anche sanguinario, però era un dittatore con cui l'Occidente riusciva a fare affari e ad avere un rapporto, dopo tanti anni difficili, un rapporto di collaborazione. Insomma, Al-Qaeda in Libia ce l'abbiamo portata noi, e questi sono dati di fatto. Quando sentivo qualche giorno fa la Casa Bianca, il Dipartimento di Stato, meravigliarsi, stupirsi di questo attacco, ma la CNN il 30 dicembre dell'anno scorso fece un ampio reportage sulle infiltrazioni di Al-Qaeda in Libia, parlava di 200 uomini inviati proprio da al-Zawahiri, quindi dal capo di Al-Qaeda, il successore di Bin Laden, per stabilirsi nella zona della Cirenaica e quindi fra Derna e il confine egiziano, proprio dove hanno colpito. Insomma, dov'è la sorpresa? In fondo li abbiamo creati noi, questi mostri, chiamiamoli così, facendo la guerra contro dittatori, certo, filo occidentali, anche se certo non democratici.
Gianandrea, per quanto riguarda invece la reazione dei neoeletti leader in Libia e in Egitto, che cosa ne pensi? Quindi reazione di questi nuovi governi nei confronti di queste violenze e di questi attacchi?
Separerei la Libia, che non ha ancora un governo di fatto, insomma ha appena avuto delle elezioni molto discutibili, dove le elezioni sono state gestite su scala tribale, come insomma la popolazione beduina di quelle zone è abituata a fare, insomma, o comunque è l'unico riferimento sociale che è rimasto, quello delle tribù. Il governo libico è costernato di fronte agli americani, cerca di fare quello che può, adesso ha proclamato lo scioglimento delle milizie, vedremo come potranno, perché si parla di 70 milizie armate in tutto il paese, qualcuno addirittura dice 300, che fanno il bello e cattivo tempo nelle zone, nei loro feudi dove operano. Diversa la reazione invece di altri paesi, prendiamo il presidente Morsi egiziano, che è un fratello musulmano, è un po' la cartina di tornasole di tutto quello che è successo, degli sviluppi della primavera araba. Come faceva a suo tempo Yasser Arafat, il capo dei palestinesi, quando parla con i media occidentali usa certi toni, quando parla con i media arabi ne usa altri, con gli occidentali ha calcato la massa, sottolineato che non erano accettabili violenze contro le ambasciate, contro le rappresentanze occidentali. Con i media arabi ha soprattutto sottolineato il fatto che non è accettabile che in Occidente qualcuno si alzi la mattina e decida di insultare Maometto. Purtroppo, e anche qui bisogna dire purtroppo, abbiamo sostenuto questi nuovi regimi pensando che fossero islamici moderati, qualcuno diceva negli Stati Uniti, forse avremmo dovuto spiegargli che noi in Occidente facciamo anche satira contro le nostre religioni, contro il cristianesimo, contro i nostri capi di Stato. Facciamo satira su tutto, si chiama libertà, si chiama democrazia, se a loro non piace si tengano quello che hanno a casa loro, però al di là di queste facili osservazioni personali resta il problema politico. Questa gente a due passi da casa nostra, a due passi dall'Italia, io parlo dall'Italia, per me la Libia e l'Egitto sono due passi da casa mia, ce l'abbiamo messa noi, mollando, piantando in asso, lo ripeto ancora, alleati storici che certo non erano puliti, Mubarak o Gheddafi o Ben Ali in Tunisia, e stiamo facendo la stessa cosa o cerchiamo di fare la stessa cosa in Siria, abbattendo un regime certo dittatoriale, ma la cui caduta aprirebbe la porta anche in Siria ai fratelli musulmani, forse sì, ma anche a movimenti molto più estremisti, i salafiti e anche Al-Qaeda. Non ci dimentichiamo che i salafiti, secondo partito in Egitto e anche in Tunisia, hanno come movimento hanno fornito moltissima manovalanza del terrore ad Al-Qaeda quando Al-Qaeda combatteva in Iraq contro le truppe americane, ma anche quelle italiane.
Gianandrea, tu hai fatto riferimento al fatto che l'Occidente, la NATO, abbia aiutato certi regimi, abbia contribuito alla caduta di certi regimi ed ha aiutato l'opposizione dell'epoca a prendere il potere. come è successo recentemente, questo è successo anche nel passato. Ricordiamo benissimo la situazione in Afghanistan, non è nata dal nulla, come anche quella irachena, nel senso Saddam comunque non se n'è andato di sua spontanea volontà. Secondo te, visto che tu comunque avanzavi delle critiche sul fatto che noi, l'Occidente, abbia aiutato l'opposizione appunto a prendere il potere e adesso in un certo senso incominciano ad esserci dei problemi legati.
No, io faccio questa valutazione. Noi abbiamo sostenuto, abbiamo cavalcato l'onda delle rivolte arabe, definendo le rivolte per la democrazia, dove sicuramente c'era una componente libertaria che poi è stata scavalcata dalla componente religiosa, che comunque era già organizzata. I Fratelli Musulmani erano organizzatissimi come forza d'opposizione, spesso anche clandestina in questi paesi. Abbiamo dimenticato che questa rivolta nel mondo arabo è nata soprattutto in seguito all'aumento molto alto, incredibile, dei generi di prima necessità. Abbiamo dato un'interpretazione romantica, e qui non l'abbiamo fatto io e te, non l'ha fatto neanche i nostri ascoltatori, l'hanno fatto le nostre leadership politiche, nostre inteso come occidentali, da Washington all'Europa. E questo mi preoccupa, perché se a leggere in maniera romantica quello che accade nel mondo siamo noi due, insomma, ci può stare, non abbiamo le redini di nessun paese, di nessuna coalizione del mondo in mano, ma ho l'impressione che le nostre leadership abbiano voluto può credere a quello che gli faceva comodo credere in quel momento, e abbandonando dei regimi che comunque erano nostri fedeli alleati, baluardi dell'Occidente in quelle zone e anche alleati importanti nella lotta contro l'estremismo islamico, non abbiamo fatto altro che aiutare chi poi ci ripaga non certo con considerazione o con favoritismi. Basti vedere le pressioni fatte anche in questi giorni da diversi paesi islamici che hanno rapporti con l'Occidente, ma che non hanno esitato, addirittura il ministro pakistano ha posto una taglia sull'autore di questo video, come se insomma chiunque si alzasse e facesse un video e lo mettesse su YouTube potesse diventare un nemico pubblico internazionale. Insomma, io credo che ci stiamo facendo prendere in giro da paesi che hanno un livello di evoluzione politica e sociale assolutamente infimo, assolutamente basso, e stiamo chiedendo scusa come Occidente a tutti per cose di cui in realtà dovrebbero chiedere scusa a loro, anche solo per il fatto che i loro regimi, i loro governi, che sono tanto bravi nel reprimere i manifestanti, anche quelli che manifestano per avere libertà e democrazia, non sono stati poi così bravi nel proteggere ambasciate occidentali o consolati in contesti come quelli delle rivolte dei giorni scorsi. Insomma, mi pare che manteniamo un approccio un po' troppo morbido verso paesi con i quali dovremmo forse anche ogni tanto alzare la voce.
Ma allora una possibile alternativa quale poteva essere? Perché tu hai ricordato quello che è stato fatto per esempio in Nord Africa, ma allora mi viene da dire forse l'approccio che è stato utilizzato col Bahrain sarebbe stato migliore?
Questo è un esempio importante, hai toccato un esempio importante, e noi abbiamo sostenuto le rivolte arabe nei paesi, noi diciamo la verità, abbiamo seguito gli americani nel sostegno a tutti i costi alle rivolte, ai cambiamenti di regimi nei paesi in diversi paesi dove la rivolta minacciava alcuni regimi. Nel caso del Bahrain, che dove la rivolta è stata guidata soprattutto dalla maggioranza della popolazione che è sciita, attenzione, un aspetto molto importante questo, contro una monarchia che è sunnita, rivolta soffocata nel sangue dall'intervento dell'esercito dell'Arabia Saudita, insomma per il Bahrain non ci siamo mossi. Non abbiamo fatto una no-fly zone come per la Libia, non abbiamo chiesto una risoluzione dell'ONU perché chiedesse l'allontanamento del regime, del presidente, in questo caso del sovrano, come abbiamo fatto per la Siria. Insomma, il Bahrain non ci interessa, forse perché i rivoltosi sono sostenuti dall'Iran sciita, probabilmente questa è una delle spiegazioni. E quindi insomma questi due pesi e due misure, insomma, tolgono anche un po' dell'alone romantico che vuole l'Occidente sostenere le rivolte per la libertà. Abbiamo sostenuto alcune rivolte, io credo che la politica americana, quella di Obama, sia molto chiara. Io scherzosamente, un po' no, in un editoriale ho scritto che nessuno quanto Obama Cioè, Obama è quello che ha fatto di più per l'affermazione dell'islamismo, ed infatti credo che i dati lo confermino. La politica di Obama di sostenere questi cambiamenti di regime nel mondo sunnita, sostenere l'affermazione dei sunniti, perché la rivolta, l'appoggio alla rivolta in Siria ha anche una interpretazione religiosa. Il regime siriano è un regime alawita, quindi sciita, e chi combatte contro questo regime sono per lo più sunniti, e quindi la politica americana di sostenere un blocco anche religiosamente, politicamente omogeneo sunnita per contrastare la Siria e soprattutto l'Iran, mi sembra una strategia evidente. Mi chiedo se però questa strategia che noi europei sosteniamo a fianco degli americani rientri nei nostri interessi di europei. Io mi rendo conto che gli americani hanno i loro interessi, ma mi pare che dovremmo anche noi europei tutelare i nostri, che non sono quasi mai coincidenti, negli ultimi tempi almeno, con quelli degli Stati Uniti, a differenza del passato, quando invece probabilmente gli interessi europei e americani erano definibili comunemente occidentali e quindi comuni a tutti. Oggi ci sono delle differenze, non mi pare di vedere un protagonismo europeo di fronte a queste sfide, che sono certamente difficili, però ecco, il Bahrain, come tu hai ricordato giustamente, ce lo siamo tutti dimenticato, quella primavera non è mai sbocciata e noi non ce ne siamo mai interessati, chissà perché, forse perché i sauditi sono nostri alleati e il loro petrolio ci serve.
Vorrei ritornare sulla questione del video. Il nostro ministro degli esteri Terzi ha dichiarato inammissibile il dileggio, lo scherzo sui valori importanti per l'individuo e per miliardi di fedeli e di credenti. E ho letto dichiarazioni simili qui da parte del Presidente della Commissione Affari Esteri del Parlamento europeo, che sostanzialmente ha detto che la libertà di espressione termina nel momento in cui questa è intesa a provocare odio tra le nazioni e le religioni. Alcuni quindi sembrano suggerire che ci sia un confine, quindi tra scherzo, dileggio da una parte, libertà di pensiero e di espressione dall'altra. Tu che cosa ne pensi?
Guarda, io ti do un parere che in questo caso devo precisarlo, io non ho nessuna fede religiosa, quindi non è che parlo da cristiano, da cattolico, praticante o altro, però essendo un cittadino europeo credo di ricordarmi che tra i nostri valori c'è anche la libertà di espressione, di parola, di stampa, di satira. Noi abbiamo fatto i nostri giornali, anche quelli satirici, ma anche i nostri quotidiani, parlo di quelli europei, sono pieni di vignette che prendono in giro presidenti, papi, vescovi, questo può aver creato qualche malumore, ma noi non possiamo adesso avere degli esponenti politici, ministri degli esteri che mettono un filtro alla libertà di stampa ed espressione, perché questo può creare problemi a qualcuno di là dal Mediterraneo. Cioè, noi dobbiamo mettere in gioco i nostri valori, che i nostri valori non ce li hanno regalati, i valori di libertà su cui si fonda l'Europa e l'Occidente in genere, che se ne dica, con tutti i suoi limiti, è forse il mondo migliore mai realizzato dall'umanità. Migliore perché? Perché dà diritti a tutti. Io credo che le civiltà si misurino dai diritti che vengono dati alle persone. Da noi i diritti li hanno tutti, e tutte le persone hanno diritti. E qui siamo pronti, alcuni nostri politici, anche italiani, sono pronti a castrare le nostre libertà, a limitare le nostre libertà, che ripeto non ce le hanno regalate, ce le siamo guadagnate in Europa con milioni di morti qualche decennio or sono. Siamo pronti a sacrificarle per non offendere quattro imam o due presidenti di qualche paese islamico o un ministro delle ferrovie pakistano che è pronto a mettere una taglia. Cioè, siamo pronti a svendere per così poco i nostri valori. Bene ha fatto, secondo me, questo tipo di giornale satirico francese che ha ripubblicato le vignette, ma non perché sia giusto fare pubblicare vignette su Maometto, ma credo che sia giusto difendere e ribadire quella che è la nostra libertà di espressione, è un fondamento dei nostri stati, dell'Unione Europea, sono dei valori. E poi ricordiamoci che in fondo poi chi ci contesta queste cose sono paesi, popoli che non rispondono minimamente non ai valori occidentali, ma alle dichiarazioni universali dei diritti dell'uomo. Secondo me, quando sento un ministro, anche quello italiano, che mette in discussione le nostre libertà per non offendere qualcuno, ma qui non si parla di non è uno Stato che insorge offendendo un'altra cultura, un'altra religione, questi sono dei liberi cittadini che fanno satira, fanno vignette, fanno un video brutto finché vuoi, sicuramente orribile, ma quanti sketch orribili vediamo anche nella televisione e tutte le sere, eppure nessuno si offende per questo. Insomma, ho l'impressione che stiamo abdicando alla nostra cultura, tradizione, alle nostre libertà, e mi chiedo in cambio di che cosa.
Io, Gian Andrea, avrei un'ultima domanda per te. Prima tu hai citato i salafiti. Io volevo sapere, ultimamente, sia per quanto riguarda la guerra in Siria, sia per quanto giustificare l'instabilità in Egitto, ma anche in Libia, si parla sempre più spesso di gruppi di salafiti. E ogni volta si dice gruppi di salafiti che arrivano dall'Arabia Saudita, dal Qatar, dall'Afghanistan per combattere. Ma chi sono i salafiti? Ci puoi dare una breve spiegazione? Un nome che senza dubbio è ai più in Occidente sconosciuto, almeno lo era fino a qualche tempo fa, perché ora questo nome sta entrando sempre più nelle cronache di tutti i giorni.
Ma sai, se ne parla adesso, i salafiti sono coloro che interpretano in maniera tradizionale, nella maniera probabilmente più pura e più dura, il Corano. E ad esempio si sono resi responsabili recentemente della distruzione di alcuni tempi, di alcuni edifici religiosi dei sufi, che sono per loro degli eretici nell'ambito dell'Islam in Libia. Ne stiamo parlando ultimamente perché si sono formati dei partiti dopo le primavere arabe che si richiamano appunto che sono dei salafiti. Ne parlavamo anche qualche anno fa, anche se non se lo ricorda quasi nessuno, perché gruppi appunto salafiti vennero segnalati in Iraq, in Afghanistan, ad addestrarsi nei campi di Al-Qaeda e a combattere, perché basti pensare che i libici e i nordafricani in genere furono il gruppo, come salafiti, furono il gruppo più numeroso dopo i sauditi, tra coloro che aderirono ad Al-Qaeda in Mesopotamia, cioè la struttura di Al-Qaeda attiva in Iraq, che combatteva il governo iracheno, il nuovo governo iracheno e anche gli occidentali. Quindi sicuramente i salafiti, lo vediamo anche in Tunisia, dove attaccano cinema che colpevoli di proiettare film occidentali, dove picchiano per strada donne colpevoli di non essere abbastanza coperte. Sul piano sociale cercano di imporre, dopo la primavera, così ancora la chiamano, araba, di imporre un rispetto della Sharia, delle regole dell'Islam molto, molto rigido. Sul piano internazionale, diciamo, della sicurezza, sono quelli che hanno offerto un gran numero di manodopera, di manovalanza, di volontari, anche di kamikaze, suicidi, tentatori suicidi ai gruppi terroristici che hanno colpito e hanno attaccato l'Occidente e, come abbiamo visto recentemente, sono ancora pronti a farlo e ben in grado di farlo.
Gian Andrea, siamo purtroppo giunti in chiusura. Io ho un'ultimissima domanda dallo studio. Vorrei un tuo commento finale, breve, sulla situazione in Siria. Credo dopo 16 mesi di conflitto, il regime di Assad controlla ancora il paese, il Consiglio di sicurezza dell'ONU è diviso, gli Stati Uniti sono in campagna elettorale, sicuramente Francia e Inghilterra non hanno appetito a imbarcarsi in un'altra operazione militare come hanno fatto in Libia. Secondo te che cosa può sbloccare la situazione in un senso o nell'altro?
Ma guarda, io credo che intanto dopo quello che è accaduto in Libia, anche sulla Siria, ci si sta in Occidente interrogando se quello che stiamo facendo, cioè il sostegno ai ribelli, è utile, può essere, corrispondere ai nostri interessi. Io dico finalmente ce lo stiamo chiedendo, non per una questione, non credo, io non sono un fan di Assad, come non lo ero di Gheddafi, però credo che le iniziative politiche e militari dei paesi, degli stati, debbano rispondere essenzialmente agli interessi nazionali. E poi c'è un altro impasse rispetto alla Libia, ad esempio, che è importante. Mentre in Libia russi e cinesi si tirarono fuori, non opposero resistenza in Consiglio di sicurezza dell'ONU a un intervento armato, questa volta la Cina, soprattutto la Russia e l'Iran, sostengono il regime di Bashar al-Assad. E questo impedisce la proclamazione di una risoluzione dell'ONU che minacci anche un intervento militare esterno, e questo sta portando un po' all'isolamento della Turchia, del Qatar, dell'Arabia Saudita. Quei paesi che spingono per un'azione militare non hanno la forza per farla da soli, anche perché l'esercito siriano, le forze armate siriane sostenute, armate molto bene dai russi che hanno anche dei consiglieri militari laggiù, beh, queste forze non sono certo quelle di Gheddafi e sono in grado anche di far pagare un certo prezzo anche alla NATO qualora decidesse di imporre no fly zone o si avventurasse sui cieli della Siria. Quindi io credo che questo impasse rischia di prolungare la crisi in maniera indefinita e quindi di con aspri combattimenti dove i guerriglieri sempre meglio armati affrontano l'esercito siriano, capaci di affrontare le truppe siriane, forse non di rovesciarle, e le forze siriane capaci di controllare le città, di riconquistare quartieri di Aleppo, ma non capaci, non in grado probabilmente di estirpare la rivolta ai ribelli che hanno le loro basi molto ben guarnite in Turchia e in misura minore anche in Libano e in Giordania.
La conclusione del tempo che potevamo dedicarti, grazie ancora per il tuo contributo, senza dubbio molto, molto interessante. Annalisa, vuoi aggiungere qualcos'altro?
No, non ho nulla da aggiungere, vorrei ringraziare Gian Andrea ancora una volta per il suo interessante contributo e sicuramente lo riavremo presto ai nostri microfoni. Grazie Gian Andrea, buon lavoro.
Sarà un piacere, buon lavoro anche a voi, arrivederci.
Buona serata.
Facciamo ora una pausa musicale. Buonasera cari radioascoltatori, siete tornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Questa sera continuiamo con il nostro tema, cerchiamo di fare il punto della situazione su quanto sta avvenendo in Nord Africa, in Medio Oriente e oltre, dopo gli eventi che hanno marcato questo mese di settembre, tra cui prima di tutto purtroppo l'attacco dei miliziani al consolato americano a Bengasi. Dunque continuiamo ad approfondire questo tema. Alessandra, ti passo la parola per l'introduzione del nostro secondo ospite.
Pronto?
Sì, buonasera Tiziana, sei ora in onda. Annalisa ha appena fatto l'introduzione del tema, dunque buonasera a te e grazie mille per essere in diretta con noi sulle frequenze di Radio Alma.
Grazie a voi e buonasera.
Dunque, Tiziana Prezzo è giornalista, lavora a Sky TG24 dal 2003, inviata all'estero anche in teatri molto difficili come Afghanistan, Iraq, Haiti e Libia. Nel 2010 un servizio su Haiti le è valso il premio Ilaria Alpi e sempre nello stesso anno è stata premiata anche per il premio intitolato Maria Grazia Cutoli. Recentemente rientrata dal Libano, precisamente da Tripoli, la città a nord di Beirut, per tradizione fortemente legata alla Siria. Dunque questa sera con Tiziana volevamo un po' sapere del suo viaggio in Libano e dunque come prima domanda Tiziana ti volevo chiedere, le stime ufficiali dell'ONU di ieri parlano di oltre 222.000 rifugiati siriani disseminati nei paesi confinanti. Un quarto di questi rifugiati, più di 55.000, si sono rifugiati nel vicino e già instabile Libano. E a questi va anche aggiunto la cifra di 23.000 che secondo il governo libanese sono in contatto con le autorità per essere registrati prossimamente. Le cifre ufficiali di conseguenza parlano di circa 80.000 profughi in Libano. Che cosa vuol dire questo per il piccolo stato che è il Libano, prima cosa? E seconda cosa, sono state organizzate dei campi o dei servizi per accogliere una così grande quantità di profughi che sono scappati probabilmente con niente?
Allora, chiariamo subito che il Libano rispetto agli altri paesi confinanti con la Siria ha una caratteristica ed è quello di non avere mai firmato la convenzione del 1951, per cui non riconosce ufficialmente la figura del rifugiato, infatti parlano di profughi, di displaced people, non di rifugiati in senso vero e proprio. È per questo motivo che non ci sono campi profughi in Libano, che è un paese anche molto piccolo, alle dimensioni del nostro Abruzzo per intenderci, e non ci sono oltre che per questo motivo anche perché ovviamente quando si parla di campi e si pensa al Libano, l'associazione con i campi palestinesi è immediata. Sono campi che esistono da decine e decine di anni, sono ancora tutti lì, anzi si sono espansi nel tempo, assolutamente fuori controllo, e questo ha creato o ha rischiato di creare anche dei disequilibri tra i vari gruppi che compongono il difficile mosaico libanese. Per quanto riguarda i profughi siriani, io sono appunto andata sia a Tripoli, che è la seconda città del paese, del Fa'a Nord, quindi è più vicina alla Siria, più o meno all'altezza di dove c'è la città di Homs, che è diventata, ahimè, tristemente famosa negli ultimi mesi, sia nella valle della Bekaa, che è direttamente confinante con la Siria. Ecco, in entrambe queste zone la presenza di profughi siriani è fortissima, e ovviamente cosa è successo? Che i profughi sunniti, e quindi nella stragrande maggior parte dei casi contro il regime di Bashar al-Assad, hanno cercato rifugio in quelle parti dove appunto i musulmani sunniti sono la maggioranza. Viceversa, siccome a fuggire sono stati anche la minoranza sciita alawita, che è quella di cui fa parte la stessa famiglia di Bashar al-Assad, si sono rifugiati nei quartieri dove appunto si sostiene ancora il regime. In particolar modo mi sono spinta a Tripoli, nella periferia di Tripoli, dove c'è il quartiere di Jabal Mohsen, che è di fatto una piccola, che sembra proprio di vedere il regime siriano trasferito in terra libanese. Lì, se tu cammini per le strade, i poster del presidente Assad sono ovunque, la gente proprio tranquillamente ti dice di sostenere il regime, e questo ovviamente crea tensioni con tutti invece i quartieri che sono confinati, che di fatto circondano questo quartiere sciita, dove la gente invece sostiene la resistenza. Questo non fa che ovviamente aggravare una situazione già estremamente compromessa da decenni.
Tiziana, qual è la realtà? Tiziana, mi senti?
Sì, mi sento.
Ti volevo chiedere, qual è la realtà raccontata da chi è fuggito dalla Siria? Che cosa hai sentito parlando di con queste persone, con questi profughi? Nutrono speranze verso l'inviato speciale delle Nazioni Unite della Lega Araba, Lakhdar Brahimi?
Allora, diciamo che una parte di loro sogna e si augura ovviamente di tornare un giorno nel proprio paese, ovviamente, di cui sentono fortissimamente la mancanza. Di fatto si tratta di persone che hanno storie estremamente dolorose alle spalle, storie di una violenza quasi difficile da accettare come possibile, e quindi c'è da chiedersi se poi, una volta, qualora anche si risolvesse la questione siriana, nel senso che Bashar al-Assad lasciasse il potere, bisogna vedere come i contrasti tra maggioranza sunnita e minoranza alawita si potrebbero ricucire. Insomma, mentre ascoltavo i discorsi che mi facevano, mi è venuto in mente quanto vissuto l'anno scorso nella città sotto assedio di Misurata in Libia. Allora, i misuratini mi garantivano che una volta liberatisi del colonnello Gheddafi, tutto sarebbe tornato di nuovo alla normalità in Libia, e tutti sarebbero stati fratelli. Di fatto, a distanza di più di un anno dalla fine della guerra, non è così, manca poco all'anniversario. Di fatto ancora ci sono le milizie armate e i libici si uccidono tra di loro. Io ho paura che quello che si è verificato in Libia, che si sta verificando in Libia, possa riverificarsi in Siria, perché queste famiglie che sono fuggite raccontano appunto di fratelli, sorelle, madri, figli ammazzati, e con una crudeltà davvero che lascia sbigottiti.
Tiziana, siamo in chiusura perché a causa motivi tecnici abbiamo veramente un tempo ridottissimo, per cui ti volevo chiedere un'ultima battuta. La settimana scorsa ci sono state vignette su Maometto in Francia, oggi su un giornale spagnolo. Come pensi di queste vignette, e non ci vorrebbe forse un po' più di rispetto e magari forse un po' meno di provocazione?
Assolutamente, assolutamente. Io penso che un conto sia la libertà di espressione e un conto sia invece la la libertà di denigrare e di offendere. Ovviamente la seconda non è una libertà da tutelare, penso che soprattutto nei confronti della religione, di qualsiasi religione, ci voglia molto rispetto. Ovviamente non giustifico nessuna azione di violenza. Io ero proprio a Tripoli nel venerdì della rabbia, dove si è registrato un morto e 25 feriti. Detto questo, l'Occidente deve avere la responsabilità di sapersi avvicinare al mondo islamico, che poco conosce, col dovuto rispetto e con la dovuta sensibilità e la dovuta cautela.
Qualcosa da aggiungere allo studio?
No, purtroppo no, perché siamo giunti in chiusura, il tempo a nostra disposizione è terminato. Vorrei ringraziare Tiziana per il suo interessante contributo. Tiziana, ti auguriamo buon lavoro e speriamo di riaverti presto ai nostri microfoni.
Grazie e buon lavoro anche a voi.
Buon lavoro e buona serata.
Con Giro di Boa, risentirci alla settimana prossima.
Buona serata a tutti.